Cassetta numero 2, Giovani del 2000, lato A. Continua riflessioni e critiche. E poi, non gliel'ha riferito nessuno che non si tratta solo di italiani, che gomito a gomito con gli italiani ci saranno, o meglio, ci sono teppisti greci e baschi e danesi e olandesi e inglesi e francesi e ungheresi e tedeschi e bosniaci, cioè gente a cui del patrimonio artistico non importa un cavolo? Peggio, o quasi, non gliel'ha detto nessuno che per 5 giorni Firenze diventerà una città blindata, una città sotto assedio, una città che vive nella paura, una città dove i cittadini perderanno anche la libertà di camminare nelle proprie strade? Ma chi sono i suoi ciambellani? Pardon, i suoi consiglieri? Allora, aveva ragione sua moglie, quando al mio grido di dolore rispose: «Grazie, cara signora, grazie ad averci informato. In questo momento mio marito è chiuso in ufficio a lavorare, ma stasera a tavola gli racconto tutto, perché vede, qui al Quirinale non si sa mai nulla». Eh sì, fiorentini, siamo proprio soli a difendere la nostra dignità, soli con quei poveri carabinieri e quei poveri poliziotti che comunque vada ne usciranno maltrattati, insultati, calunniati. Quei poveri figli del popolo che a Genova vennero accusati d'aver spento le sigarette sul muro. Vergogna. Quei poveri cristi a cui i teppisti greci hanno promesso una pallottola a testa e che durante 5 giorni non avranno neanche il diritto di difendersi con la rivoltella, di sparare per ammonimento. Beh, il coraggio è innanzitutto ottimismo. Io continuo a voler pensare che i bravi ragazzi greci, eccetera, quella pallottola se la terranno in tasca, sia pure per la lercia convivenza, i loro protettori hanno capito che se avvenisse qualche tragedia ne pagherebbero il fio e stanno davvero correndo ai ripari, ma nessuno è profeta e... Comunque vada, l'offesa rimane, il calvario rimane, la violenza morale rimane, sicché, fiorentini, abbassate davvero quelle saracinesche, mettetecelo davvero il cartello chiuso per lutto, esprimetelo, esprimiamolo davvero il nostro sdegno, dico esprimiamolo perché a Firenze ci sarò anch'io. Retorica vergognosa di Eugenio Scalfari, tratto da Repubblica 7/11/2002. La retorica di Oriana Fallaci è spontanea, autocreativa. Il suo caso non è certo unico, ma è raro. Fino a un secolo fa la retorica si studiava ancora in certe scuole e fino al 700 era materia d'obbligo in tutta Europa per chi volesse addottorarsi in diritto, filosofia, teologia. Oriana però non ha avuto bisogno di nessun retroterra accademico. La sua retorica promana dai flussi di adrenalina che debbono essere miracolosamente efficaci se producono i frutti che conosciamo dai suoi articoli, dalle sue riviste e da almeno qualcuno dei suoi libri. Come tutti i fenomeni rari del linguaggio, la sua sintassi, il montaggio delle frasi, la concatenazione dei periodi, degli aggettivi, dei tempi verbali meritano attenzione e analisi. L'argomento cui si applica importa fino a un certo punto, di solito è un pretesto che serve da stimolante. Una volta che lo stimolante sia entrato in azione, i risultati sono quasi sempre quelli attesi, che si possono riassumere in una sorta di dichiarazione di guerra di Oriana contro il resto del mondo. Il resto del mondo si materializza in un personaggio che ovviamente deve avere statura planetaria, oppure in uno specifico gruppo politico, anch'esso di dimensioni globali. Se no, perché guerra sarebbe? Oriana non è pulzella da guerriccione. Un altro elemento della sua retorica che bisogna tenere in conto. La nostra non sopporta alleati. La guerra è la sua e lei deve essere la sola a combatterla. Perciò, mentre attacca il nemico mondiale, non manca mai di riservare qualche trafelato periodo anche suoi potenziali amici, soggettivi o oggettivi che siano, affinché si guardino bene dall'intervenire accanto a lei. Lei è l'unica, riassume in sé tutto il bene del mondo in lotta contro il male. fin qui l'Oriana che noi, suoi colleghi in giornalismo, abbiamo conosciuta. Negli ultimi tempi c'è qualche tono in più, forse dipende dal correre del tempo che rende alcuni un poco più saggi, altri un poco più cinici, altri ancora più rabbiosi di prima. Per Oriana deve essere stato difficile superarsi nella rabbia, eppure ci è riuscita egregiamente. Non a caso titolò La rabbia e l'orgoglio, il suo primo pamphlet contro l'Islam pubblicato dal Corriere della Sera qualche mese fa. Il titolo fece effetto, il testo anche. Se incitate la gente ad essere rabbiosa e orgogliosa di esserlo, se siete capaci di esprimervi con una retorica adeguata e adeguatamente infuocata, e se infine disponete di una tribuna e di un altoparlante di buona potenza, otterrete una moltitudine di consensi. La moneta cattiva che ha sempre scacciato la buona dal mercato, non è vero? Oriana contro l'Islam è una contrapposizione un po' comica, ma funziona per fare menti semplici. E così la tensione è proseguita in varie puntate, ma poi si è in qualche modo illanguidita. Quando stanno per entrare in campo le bombe e i cannoni veri, lo spazio per gli sbandieratori si riduce. Per fortuna di Oriana si è presentata un'altra occasione. Firenze minacciata, Firenze stuprata, violentata, intimidita, terrorizzata. La sua Firenze di Oriana, la città simbolo, la città scrigno, la città del mondo. Minacciata da chi? Da Agnoletto? Da Casarini? Dal sindaco Domenici? Dal presidente della regione Martini? Da un corteo pacifista? Avversari ridicoli, nemici inesistenti, ma se dietro le maschere di Agnoletto, di Casarini, di Domenici, dietro la complicità di Fassino, dietro le ipocrisie di Berlusconi, dietro l'ignavia di Ciampi, ed ecco che le dimensioni del nemico cominciano già ad ingrossarsi. Se dietro a questi modesti bersagli si profilano anche le ombre di Bin Laden, di Saddam Hussein, di tutto il terrorismo internazionale, allora sì, ci siamo di nuovo. Lo schema Oriana contro il resto del mondo riprende quota, torna a volare alto, manda di nuovo il grido dell'aquila dalle colonne del Corriere della Sera. L'aquila difende Firenze, altrimenti inerme e preda della violenza barbarica. Ma Firenze deve fare anch'essa la sua parte, deve chiudere per 5 giorni tutti i negozi, anche quelli alimentari. Tutti i cinematografi, tutti i teatri, tutte le discoteche, tutte le chiese, tutte le scuole. Su ogni portone sbarrato deve appendere il cartello chiuso per lutto. E con questo silenzio spettrale deve accogliere le orde dei barbari che certamente dilagheranno, bruceranno, romperanno, insozzeranno. Le accolga il gelo del silenzio e quella sarà la loro beresina. C'è anche il caso che la violenza materiale dei barbari non abbia luogo, perché anche i barbari si sono fatti furbi. Ma resterà pur sempre la violenza morale che hanno esercitato sulla città, e questo deve bastare. Questa l'Oriana del 6 novembre. Si direbbe che a lei piaccia che quelle violenze materiali ci siano veramente. Con l'articolo di ieri ha fatto quanto poteva per provocarle e attizzarle. Da Giovanna d'Arco si è trasformata in provocatrice seriale, picador e matador di un toro che rischia di essere diventato remissivo e di mandare a monte lo spettacolo. Mi permetto di dire che questo tipo di retorica è vergognoso. Per un Natale che non porti sofferenza e morte agli animali, a cura di Vita Universale. Gli animali, vittime innocenti, cosa dicono alcuni grandi personaggi in merito al consumo della carne e in merito alla caccia? Natale alle porte, una festa che dovrebbe rappresentare per ognuno di noi un momento di riflessione, di pace e serenità, un'occasione per riconciliarci con il prossimo ed anche con il secondo prossimo, ossia gli animali, ed offrire il significato della venuta di Gesù di Nazareth su questa terra, con i suoi insegnamenti contenuti ad esempio nel discorso della montagna. Egli ci invita a seguire principi etici e morali elevati nella nostra vita, includendo anche il rispetto e l'amore per ogni forma di vita e quindi anche per gli animali e la natura. Una frase del Cristo dice infatti: ciò che fate alla più piccola delle mie creature lo fate a me. Il Natale è divenuto una festa esteriorizzata e caotica, ha perso il proprio significato più profondo ed è purtroppo causa di indicibili sofferenze per milioni di animali costretti a morire per l'egoismo e il piacere del palato dell'uomo, che festeggia con banchetti una festa della quale ben poco è rimasto di cristiano. Gesù venne invece al mondo in mezzo agli animali come simbolo dell'amore di Dio per tutte le sue creature e dell'unità che dovrebbe esistere tra l'uomo e le altre forme di vita. In un libricino edito da Vita Universale dal titolo L'amore di Gesù per gli animali, che è sempre stato tenuto nascosto, antichi scritti dimostrano che i cristiani delle origini erano vegetariani. Leggiamo in merito al rapporto che Gesù aveva con tutte le creature. Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, lo avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e beve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede ad una delle sue discepole. Ed alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno, e chiunque si prende cura del più piccino di essi e gli dà da mangiare e da bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se fosse stata inflitta a me. Capitolo 34. Nella seconda parte di questo libretto vengono riportate affermazioni fatte dai grandi personaggi che condannano il consumo di carne e la pratica della caccia, come per esempio Albert Einstein, fisico e premio Nobel, padre della teoria della relatività: nulla aumenterebbe la possibilità di sopravvivere su questa terra come il passo verso un'alimentazione vegetariana. Leonardo da Vinci: verrà il giorno in cui gli uomini condanneranno l'uccisione di un animale come oggi condannano quella di un uomo. Verrà un tempo in cui condanneremo chi si ciba di animali nello stesso modo in cui oggi condanniamo come cannibale chi si ciba dei nostri simili. Leo Tolstoi: fino a che esisteranno macelli, esisteranno campi di battaglia. L'uomo può vivere e restare sano senza dover uccidere animali per cibarsene. Quindi, mangiando carne, si rende responsabile della morte di animali, solamente per soddisfare il proprio palato. Agire in questo modo è immorale. Paul McCartney: credo nelle proteste pacifiche e non mangiare animali è una protesta pacifica. Non si può mangiare ciò che ha un viso. Pitagora: l'uomo dovrà pagare con la stessa moneta ciò che infligge agli animali. Coloro che desiderino ulteriori informazioni sulle attività di Vita Universale possono visitare il nostro sito www.vita-universale.org. Fine del giornalino.